10 aprile 2010, nel cuore della notte perugina,
alle ore 21:20,
un gruppo di individui in incognito ferma tre ragazzi che brandivano birre.
La città ora dorme tranquilla.
Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Ma che cosa c'è?
Ma che cosa c'è?
Vai insieme a me.
Vai insieme a me.
E vedrai che poi.
E vedrai che poi.
Buongiorno a tutti da Anna Adamolo.
E Anna Adamolo.
Ci ritroviamo qui dopo un po' di settimane che sono state un po' burrascose e niente, oggi vorremmo parlare, avremmo voluto parlare, diciamo, dei fatti che sono successi il 10 aprile del 2010, fatti di cui abbiamo, a cui abbiamo accennato all'inizio,
sì.
Cioè del fatto che tre ragazzi sono stati fermati e in sostanza denunciati, però preferiamo aspettare che le cose si svolgano, cioè che il processo avvenga prima di poterne parlare approfonditamente in radio.
Infatti.
Quando è che il processo?
Il 31 maggio.
Allora, ricordiamo le accuse, i ragazzi su tre erano stati prima, era stato dato a loro prima addirittura gli arresti domiciliari per pericolosità sociale.
Ricordiamo che sono stati tenuti due giorni in questura.
Sono stati tenuti due giorni in questura perché sono stati fermati il sabato sera.
E rilasciati lunedì pomeriggio.
Ricordiamo che sono stati fermati alle 9:30 di sera. Stavano bevendo una birra davanti praticamente in piazza 4 novembre
sì, con degli agenti.
Con degli agenti che comunque erano vestiti in borghese. E ricordiamo che comunque gli arresti domiciliari a due dei tre ragazzi sono stati revocati in seconda istanza
e tramutati in obbligo di firma.
Il terzo ragazzo invece fermato
è libero. Da subito.
E il processo per direttissima avverrà effettivamente per direttissima, cioè avverrà il 31 maggio.
E non so se...
Un mese e mezzo dopo, quindi voglio dire, sì, tanta direttissima. Ma secondo me lo volevano mettere il 31 aprile. No, ma secondo me volevano metterlo... Devono metterlo il 31 aprile, poi si sono accorti che hanno scritto 31, poi... Vabbè, basta parlare così. Allora, vabbè, quindi che facciamo? Questo oggi vogliamo affrontare un discorso un po' più a monte, vogliamo parlare di sicurezza, sicuritarismo,
di gestione del centro storico, di creazione delle devianze e repressione delle
certo.
devianze, di confusione che si è generata su alcuni quotidiani tra antagonismo politico, spaccio di droga e alcolismo.
E niente, per far questo abbiamo invitato un ospite.
Sono Roberta Pompini, lavoro nel Dipartimento Uomini e Territori della Sezione Antropologica dell'Università di Sud Perugia.
E
l'abbiamo invitata perché rispetto a noi ha, diciamo, sta da più tempo qui a Perugia. Da quanti anni sei a Perugia?
Beh, ormai sono quasi 25 anni che sono a Perugia.
E quindi, diciamo, puoi raccontare molto meglio di noi come è andato, cioè come
è cambiato
un po' il centro storico nel corso di questi anni. Certo, noi sono 6 anni che sono Giacomo pure, 5-6 anni che vive la movida, la cosiddetta movida perugina, come la chiamano ormai anche sui giornali. E niente, volevamo innanzitutto chiedere questo.
Parlo un po'
dunque, com'è cambiato il centro storico da quando sei arrivata ad oggi?
Beh, è cambiata un po' tutta la città, non è cambiato soltanto il centro storico e quindi contemporaneamente è cambiato il centro storico. Dunque, innanzitutto la città si è trasformata perché nel corso di questi lunghi anni c'è stato un processo di ristrutturazione complessiva della produzione, potremmo dire, e quindi della città stessa, del modo di vivere, di produrre, di consumare, no? Per cui non è abbastanza strettamente in relazione la modalità di vita, le forme di vita che si costruiscono attraverso un modello di produzione e di consumo che è quello dei grandi centri commerciali, che è la produzione dei grandi eventi che sono di tipo di consumo culturale o meno, eccetera. Per cui diciamo che mentre prima, diciamo, nonostante insomma, la diffusione anche di macchine, di circolazione di mezzi fosse comunque già 20 anni fa molto presente nella nostra città, diciamo che la struttura della relazione della vita parimenti a quella della produzione stessa era anche, cioè avveniva anche per strada, c'era un vivere la piazza, le relazioni, il territorio anche molto più intensamente di quello che avviene oggi. Noi tutti quanti siamo passati per le famose scalette del Duomo, tutti quanti siamo passati per la Zozza, si chiamava, adesso non so come sta.
Sì, la Zozza me la ricordo io, me la ricordo, quella l'hanno soppressa qualche anno fa, mi pare.
L'hanno soppressa, è diventato un locale chic.
Esatto,
quasi,
esatto,
no?
c'era il prefabbricato in Piazza Oberdan tipo.
Sì, esatto, ma poi era anche una vita relazionale che avveniva intorno alle case dello studente, intorno alla mensa, cioè c'era molta più circolazione di gente in spazi, in marciapiedi, ci si fermava, ci si sedeva a terra. Cioè, quando,
scusa se ti interrompo, mi è fatto venire in mente la Zozza, diciamo che ai tempi anche il singolo, che so, anche la bevuta o la birra costava meno di quanto costa oggi.
Assolutamente sì, ma quello che è cambiato non è soltanto un modo di vita che è legato appunto, dicevo, anche al cambiamento strutturale tutto intorno, ma anche un'idea insomma che tende un po' a criminalizzare i comportamenti di vita dei giovani e degli studenti in maniera molto più forte e anche molto più intransigente rispetto al passato. Cioè oggi noi abbiamo una cosa insomma che molti studiosi eccetera hanno chiamato securitarismo, insomma, che questa ideologia della sicurezza che è diventata una cosa pervasiva, che è una forma di controllo, ma abbiamo visto non solo di controllo, che diventa fino anche di repressione della vita sociale eccetera, che tende in qualche modo a rigidimentare gli stili di vita e comportamenti. In questo caso il riferimento ai giovani è evidente, insomma, non possono in qualche modo uscire un po' dal tracciato del consumo dentro il centro commerciale piuttosto che dentro il grande insomma cinema multisale.
Ti interrompiamo un attimo, che differenza c'è tra sicurezza e securitarismo?
Cioè, nel senso, securitarismo l'hai spiegato ora, quindi per diciamo gli ascoltatori, come fare come fanno gli ascoltatori a capire quando bisogna parlare di sicurezza e quando bisogna parlare invece di securitarismo?
Boh, una sicurezza è un termine che può essere declinato in molti modi. Adesso insomma esiste anche un'ampia letteratura che si occupa, anglosassone ma non solo, che si occupa di questo termine. Per esempio nella letteratura anglosassone la sicurezza viene declinata sia in termini di safety, che vuol dire benessere, che security, che vuol dire controllo. Diciamo che il securitarismo della sicurezza, che può essere una cosa molto complessa, che può interessare e riguardare la vita di tutti noi eccetera, prende soltanto l'aspetto della security, del controllo, no? Però in questo senso, diciamo, in qualche modo introiettandolo da un punto di vista dell'egemonia culturale eccetera, facendo diventare un elemento diciamo pervasivo che è importante, insomma, che è centrale, il controllo che è centrale nella vita delle persone, perché e non è soltanto un controllo securitarismo che viaggia attraverso le forme tradizionali, potremmo dire, quindi gli enti, le istituzioni che sono in qualche modo legate a questo, come potrebbe essere la polizia eccetera, ma la security, il controllo, il securitarismo eccetera avviene proprio partendo dal basso. Sono forme di biocontrollo, come direbbe Foucault, perché partono dalle stesse persone e le stesse persone sono portate a credere attraverso un lavoro anche di costruzione culturale, costruzione sociale eccetera, che se stesse devono essere i primi agenti del controllo. Va bene che questi studi sulla security e sul securitarismo vanno infatti di pari passo con la nascita di tutti questi comitati di sicurezza che in qualche modo hanno contribuito a dare un'idea, un'immagine della vita sociale come essenzialmente una vita da tenere stretta in delle maglie costruite attraverso forme particolarmente definite di vita, insomma.
E qui a Perugia di comitati di sicurezza ne vediamo, per esempio alla Pallotta, diciamo, che è il più attivo. Va bene, E facciamo un attimo il primo stacco perché abbiamo raggiunto il terzo e dedichiamo questo stacco ovviamente ai nostri tre amici che hanno avuto qualche problema nell'ultima settimana.
Ramo documenta casi no vota l'amiento documento tu me le ara. Song song radico sto voglio ricere sto voglio canta. Ramo documenta casi no vota l'amiento documento tu me le ara. Song song radico sto voglio ricere sto voglio canta. Patam passaporto patente carta d'identità. Un bello documento prima o poi tu me le ara. Un bello documento ma ti identifica. Un bello documento ya managgia ya cuca. Voglio tutta aiutata a controllare. Riunione cortei centri università. No 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 non già faccio più non te vai mi a cuca. Adina la mamma la fatica. Astuzia che a cuca si te la già fa lua. Voglio ramo documento per ti identifica. Sì. Casino vota l'amiento documento tu me le ara. Song song radico sto voglio ricere sto voglio canta. Ramo documenta casino vota l'amiento documento tu me le ara. Song song radico sto voglio ricere sto voglio canta. O documenta non mi scappa nessuno. Cucchisto ci sta ma 791 cavalluna. Rumba cazzo 12 centi soccupati. Cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia è una vera malattia. Se non vengo documenta non funziona che ho strumenta. Non pago che ho mangia ma so chiura ne stendina. Non riesco che ho caga se una carne tutte vile. Ramo documenta rumba romba rogazza. Ramo documenta prima canta rombo mazza. Puzzle 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 ca. Sì puzzle 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 ca. Ramo documenta casino vota l'amiento documenta tu me le arra. Song song radico sto voglio ricere sto voglio canta. I ma robo dub style. Quello fa tre giorni in fila all'ufficio comunale. Giù in ogni agio pulita si è scassato dormina. Era nuova che bellezza ma voleva incornicia. Ma mo non passa giorna senza che la giaca c'ha. Metta vera fuori casa.
Giovanotto documenti.
Sono guardie le capite e amo in un posamento. Prefetta in sana botta si se sciupa documenta. Si ti anchiava cafatina. Sai come fai contenta ma mo basta che sta storia. Mo c'è si maruto cazzato. Un dorungo documenta pieto su noi e sciapazza. Un dorungo 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 dorungo.
Allora, riprendiamo dunque da questa idea di pervasività, dell'idea di sicurezza, appunto. Il fatto principale non è la repressione che possono fare la polizia o i carabinieri. La questione principale
solo, diciamo.
Sì, diciamo che però il potere non è solo questo, anzi i poteri non sono solo questo. Ma sono qualcosa che con solo questo non si reggerebbero sicuramente. Ma ciò che li rende appunto forti e li rende poteri è la loro pervasività, la loro piacevolezza, il loro essere presenti in ogni ambito della vita, in tutte le relazioni. E poi un'altra caratteristica fondamentale è quella dello slittamento dell'idea di sicurezza, sia concettuale che anche semantico, perché sicurezza, come ci dicevi prima, potrebbe avere molti significati, invece adesso sembra voler dire una cosa sola. Se puoi approfondire un po' questo discorso qui sullo slittamento concettuale dell'idea di sicurezza.
Sì, parto innanzitutto dalla questione dell'importanza, diciamo, della pervasività di questo securitarismo, no? Come dicevi, non sono soltanto le agenzie preposte al controllo, alla repressione generale, eccetera. Pensiamo oggi alla funzione che hanno i mass media, per esempio, no? Per capire come l'egemonia culturale sia in qualche modo entrata e che quindi come funzioni poi il meccanismo. C'è un bellissimo libro di un autore che si chiama Dallago, che si occupa proprio di questo rapporto molto stretto tra gli enti preposti al controllo e poi il rapporto con i mass media e poi il rapporto con i cittadini, che diventa proprio un circuito quasi, no? E vediamo per esempio anche l'episodio che c'è stato, che è stato questo di questi ragazzi, insomma, che sono stati fermati e poi portati via, eccetera eccetera. Il giorno dopo sui giornali, a prescindere di quello che era stato comunicato o meno, i giornali, i mass media locali riportavano contemporaneamente, vicine tra di loro, sarebbe interessante, noi abbiamo fatto anche questa provocazione ai giornalisti l'altra volta, no? Di fare un confronto di quello che erano posti a fianco una persona che era stata sfregiata, tunisino eccetera, a fianco con questa storia qui assolutamente non raccontata, non narrata eccetera, con gli elementi che erano stati sicuramente dati dalla questura eccetera, tutti quanti in un trituriccio, sì, in cui le storie non sono narrate, in cui c'è soltanto una visione, che è quella che oddio cosa succede nel centro storico, oddio c'è il disordine.
Sì, io mi ricordo una frase, non mi ricordo, forse sulla Nazione, che metteva insieme in una riga spacciatori, alcolisti e suonatori di bongo.
Esatto, come se fossero la stessa, cioè, identica,
sì,
cosa.
Come se nel senso, per suonare il bongo hai bisogno, non lo so, usi le bottiglie o ti devi fare di droga, cioè
assolutamente,
magari sì, no, devi cospargerti le mani di eroina,
che sono potenzialmente
no, ma
pericolosi.
Il fatto è che devi cospargerti le mani di eroina per suonare bene il bongo, non lo so, è una cosa che spacciatori di pelli.
Infatti questo è il senso, cioè come funziona, non è tanto interrogarsi, perché abbiamo visto che cioè, è veramente un elemento pervasivo, che si passa direttamente dal fatto che un ragazzo deve essere soggetto a 3000 tipi di controllo, perché in centro ci sono le telecamere e ci sono contemporaneamente una guardia della provincia, come si chiama, polizia provinciale, ci sono i carabinieri, e contemporaneamente arrivano 7 individui che ti domandano il documento. Questo per una persona è normale. Cioè è normale che uno sta in centro e viene così ossessivamente perseguito da queste forme di controllo. Cioè è questo che ti comporta in qualche modo questa ideologia, insomma, ti comporta a pensare che la vita deve essere, ogni sua forma, ogni sua manifestazione, posta sotto un stretto regime di controllo.
Il controllo, diciamo, poi in realtà è solo apparente, cioè nel senso, io anche oggi venendo qui a registrare la puntata ho visto l'impiegato del comune che stava ritinteggiando via Pinturicchio perché c'erano i graffiti, no? Cioè le scritte, non i graffiti,
Sono,
le scritte
sono pericolosissime,
che sono pericolosissime, mentre invece nelle mura domestiche, che voi siete molto aperti, sì.
Sì, in effetti, ecco, come funziona poi come la costruzione ideologica di questa sicurezza è chiaramente importante da comprendere quando poi ci sono questi slittamenti semantici di significato eccetera, per cui è evidente che è sicuramente pericolosissimo un graffito, è sicuramente pericolosissimo un bongo, ma come si chiamano i bonghi, quelli che suonano, sì, gli, sì, studenti, ma sicuramente poi che ci siano dentro casa dei comportamenti violenti che comportano, no? E ancora questi giorni abbiamo degli omicidi da parte di partner, di ex mariti eccetera, cioè abbiamo delle violenze quotidiane di cui nessuno parla, di che non si conoscono, che si consuma dentro queste sicurissime mura domestiche dove saremo tutti, perché questa è un po' l'ideologia di devi stare dentro casa, dentro il centro commerciale, e allora, perché dice la security che funziona, non puoi circolare, ma lì sei al sicuro. Ecco, questa un po' si svela, diciamo, che anche in questo caso il femminismo ha contribuito a svelare, diciamo, questa contraddizione, che non è una contraddizione, che è una costruzione proprio ideologica, di che tipo di sicurezza stiamo parlando.
Infatti, ma la cosa più angosciante di questa ideologia è che sembra essere bipartisan, sostanzialmente nessuno si oppone. Ieri leggevo un articolo sul Manifesto dove si parlava delle contestazioni del 25 aprile alla Polverini, che io ritengo personalmente legittime perché è stata appoggiata nella sua candidatura nelle elezioni da Casa Pound. Con che coraggio poi si presenta alle celebrazioni del 25 aprile e con che coraggio Zingaretti dica che le proteste non erano giuste.
Scusa, chi è Zingaretti, spiega?
È il presidente della provincia di Roma, no?
Spiega di che partito?
Del PD. E ieri il PD richiedeva più rigore a Maroni. Richiedeva una gestione più dura della piazza. Giustamente la Polverini viene contestata e il PD richiede più polizia.
qui siamo.
Questo è perfetto.
Al delirio, perché qui è impossibile pensare la criticità, cioè quello che ha fatto, che ha costruito la democrazia non solo nel nostro paese ma nel resto del mondo, è stata avere la capacità di pensiero, di agire, di pensare in maniera complessa e di produrre criticità. Qui e prevale un modello unico di pensiero che è bipartisan, che è legato al securitarismo, che è legato a una gestione della crisi che è attraverso politiche securitarie, quindi state tutti a casa anche se non avete reddito possibilmente in futuro, perché comunque gli spazi anche della libertà economica si restringono, non avete possibilità comunque di mandare i figli a scuola, perché comunque la ristrutturazione ma lo smantellamento del welfare, del sistema scolastico eccetera, però l'importante è che stiate tutti tranquilli a casa, che non vi agitate all'esterno, perché all'esterno delle vostre case, all'esterno dei centri commerciali, lì dove si ammassa la gente, inizia a pensare criticamente, a costruire delle relazioni, a ripensare anche insomma in termini critici quello che sta accadendo, lì si annida la pericolosità sociale. E d'altra parte diciamo che in questo caso le forze politiche, così come il securitarismo, sono completamente bipartisan, perché non hanno assolutamente nessuna intenzione di affrontare questa drammatica crisi che sta avvenendo, è sotto gli occhi di tutti, vediamo oggi le notizie che vengono dalla Grecia eccetera, in una maniera completamente diversa anche per quanto riguarda per esempio la sinistra eccetera, perché non c'è assolutamente nessuna intenzione di rimettere in discussione un modello di vita, e non solo di produzione ma di vita proprio, che è nel quale sono tutti quanti coinvolti e partecipano continuamente a produrre.
Sì, diciamo, facciamo anche un collegamento con una delle puntate che abbiamo fatto nella prima serie, quando parlammo del passaggio dal centro di produzione, dalla fabbrica, al decentramento in tutto, cioè nella nuova versione del capitalismo che si netto come capitalismo cognitivo, tutto quanto diventa centro di produzione. Quindi se tutto quanto diventa centro di produzione, tutto quanto diventa centro di controllo.
Certo, questo caso per esempio per quanto riguarda il centro storico, non può essere più il centro storico di 30 anni fa, di 50 anni fa, perché è cambiato il modo della
vita. Dove gli operai, diciamo, dopo aver lavorato 20 ore in fabbrica, si andavano a ubriacare tranquillamente, però tanto al potere serviva, diciamo, serviva solamente il lavoro in fabbrica. Ora invece serve il lavoro,
sì,
24 ore,
sì, serve... Non a caso oggi le categorie, diciamo tra virgolette, che sono più deboli, più sfruttate, più sono proprio le donne, sono i precari, sono i giovani e sono i migranti, e sono proprio queste categorie che in qualche modo e qui esistono sempre una serie di documenti, autori molto interessanti che si occupano, come De Giorgi, che si occupano delle forme del controllo nella società e nel capitalismo contemporaneo, sono proprio queste categorie che vengono costruite stigmatizzandole all'interno di tutte le agenzie, come in particolare i mass media, perché siamo nella società, come dici tu, del capitalismo cognitivo, quindi la comunicazione
è l'elemento
principale
fondamentale
su cui si fonda l'ideologia, esatto, quindi su cui il lavoro di trasmissione culturale gioca un fattore importante eccetera, e queste categorie come i giovani, i precari, i migranti, le donne sono continuamente stigmatizzate, perché costruendo intorno a loro un alone di pseudo criminalità, di potenziale devianza eccetera, il modo per tenerle sotto controllo. Se uno non può più andare neanche in centro a prendere una birra, è chiaro che pende una spada di Damocle, sì, sulla sua testa la prossima volta che va a contestare, perché sì, sì, siamo ancora in democrazia, è possibile ancora contestare, credo, che ne so, un personaggio che parli il 25 aprile Casa Pound.
Esatto, ma infatti credo che l'essenziale, il punto dove vogliono giungere è passare dal controllo all'autocontrollo, cioè tutti dobbiamo obbedire spontaneamente, cioè voler obbedire.
Sì, questo sì, lo è, questo è il biocontrollo della società contemporanea, questa è quello che chiama biocontrollo Foucault eccetera, ma in più con questa piccola svolta autoritaria, perché i tempi sono maturi, c'è la crisi adesso e allora non c'è soltanto più il biocontrollo ma c'è una sinergia tra le forze autoritarie, perché quello che è stato fatto l'altra sera surclassa la questione del biocontrollo, perché è non solo biocontrollo ma repressione preventiva, perché io ti porto addirittura in carcere perché ti sei permesso di chiedermi chi sono nel momento in cui vabbè.
Sì, c'è niente da fare, alla fine andiamo a finire sempre là, perché è un argomento che
esempio insomma paradigmatico.
No vabbè, andiamo a salutare e ringraziare la nostra ospite, che cercheremo di portare altre volte, perché come avete capito ha tantissime cose da dire e tantissimi argomenti interessanti. E facciamo il secondo stacco e poi ritorniamo in studio per gli appuntamenti della settimana. E abbasso lo stato di pulizia, ovviamente.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Chi ha seguito il nostro programma sa innanzitutto che dopo una parte critica noi siamo anche propositivi. Diciamo, vabbè, oggi la parte critica è un po' di più, comunque sia, il nostro modo di vedere la città l'abbiamo anche spiegato negli ultimi sabati facendo delle iniziative in piazza, delle iniziative aperte che hanno cercato di coinvolgere anche i passanti, tutta la gente che c'era, in cose che di criminale avevano solo il nome, tipo il tango criminale.
E che hanno visto un'ampia partecipazione, una buona risposta. C'era anche un simbolo che era un fiocchetto rosa, che è stato richiesto fortunatamente da persone di ambedue i generi. Questo è anche un buon segno.
E va bene. E quindi speriamo, sì, nella prossima settimana continueremo a presentare in piazza il nostro modo di vedere la città,
a pensare e a praticare la città come bene comune.
Vi lasciamo con un altro appuntamento importante, venerdì 30 aprile alle 16:30. Proietteremo il documentario Youngstown,
sì, che parla del movimento studentesco e non solo, che è esploso alla fine del 2008 e si è,
la cosiddetta onda,
esatto, l'onda. E niente, ci sarà presente anche il regista, che è Maurizio Gibertini, e vi invitiamo a partecipare.
E a seguito, cioè dopo la proiezione,
alle 8 ci sarà
un aperitivo al Commons Lab. Ricordo la proiezione è in Aula Magna Filosofia alle ore
16:30. Lettere e Filosofia, facoltà di Lettere e Filosofia,
scusa, Laura Magni di Lettere e Filosofia, alle ore 16:30, venerdì 30 aprile. Salutiamo ancora la nostra ospite.
Grazie, ciao.
Salutiamo i nostri ascoltatori e alla prossima settimana.
Ciao.
Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola!
Sono Anna Adada. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adada. Sono single, lavoro. Ho già passato le peregrinazioni. Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vedermi rubare l'insegnamento. E ho finito il concorso per l'italiano di storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio presenze da sempre. Non ho una Sono Anna Adada. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono andata le prime. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze e siamo stufe di non contare il parere. Siamo stufe di subire i giochi della politica. La politica adesso la facciamo noi, portando le nostre voci dentro questo palazzo, dentro tutti i palazzi. Non voglio smettere di lottare finché qualcosa non cambia.